Ecco, in questi giorni a Bogotà è stato presente un congresso internazionale che è stato indetto dal gruppo dell'AIA, gruppo neonato, con l'obiettivo, come viene detto, di passare da delle dichiarazioni di condanna a delle azioni concrete nella direzione del boicottaggio di Israele per portare sostegno al popolo palestinese. Cosa hai avuto modo di vedere in questi 2 giorni a Bogotà? Quali sono stati i discorsi effettivi che sono stati messi in campo in questa direzione?
Ciao a tutti e a tutte. Buongiorno e grazie per questo spazio. Credo sia molto importante approfondire e avere uno sguardo su cosa si sta muovendo a livello globale, a livello del sud globale, attorno alla questione palestinese e attorno alla denuncia del genocidio. Come dicevi, questo vertice internazionale del gruppo dell'AIA a Bogotà si è tenuto negli scorsi giorni e assieme agli eventi istituzionali si sono tenuti nella cancelleria del governo qui a Bogotà, si sono tenute una serie di iniziative sia legate a diciamo, momenti di discussione, di approfondimento, sia momenti di mobilitazione nella città di Bogotà per denunciare il genocidio, ma anche per chiedere in modo molto chiaro, questo era uno degli slogan della piazza di ieri, della mobilitazione che durante la giornata di ieri si è tenuta nella città di Bogotà e in particolare la mattina per accompagnare e sostenere il vertice dell'AIA e anche per accompagnare e dare solidarietà a Francesca Albanese, relatrice speciale per i territori occupati dell'ONU, che è autrice di un molto importante rapporto ultimamente uscito da poche settimane attorno all'economia del genocidio, no? Agli interessi economici che lei denuncia di imprese private, multinazionali vincolate al genocidio. Questo è un elemento chiave, infatti, nella piazza la mobilitazione diceva, rivendicava sanzioni contro Israele, rivendicava prese di posizioni concrete contro il genocidio, non solamente quelle che sono molto importanti, ma limitate di prese di posizione, diciamo, diplomatiche o istituzionali nei termini di chiedere un cambiamento, ma di prendere posizioni da parte dei governi. Questa era una delle richieste delle piazze a livello internazionale che ieri è emersa nella piazza di Bogotà, di prendere posizione nei termini di sanzioni contro il governo israeliano, così come è stato fatto con il governo sudafricano dell'apartheid, no? Perché in questo senso è l'elemento che poi emergeva nelle varie conferenze, nei vari momenti anche di discussione istituzionale, di momenti di mobilitazione di piazza e l'urgenza di agire in modo immediato nell'ambito, diciamo, rispondendo anche a quelle mobilitazioni globali che abbiamo visto, che abbiamo chiamato Palestina globale, no? Di solidarietà con il popolo palestinese, di denuncia del genocidio, e della necessità di intervenire concretamente. Ci sono state una serie di decisioni legate al vertice istituzionale dei paesi dell'AIA, a cui hanno partecipato 31 paesi a livello mondiale. Ricordiamo che il gruppo dell'AIA nasce alla fine di gennaio, il 31 gennaio di quest'anno. All'inizio erano solamente 6 paesi che hanno preso posizione, diciamo, in termini concreti sulla necessità di intervenire con delle sanzioni nei confronti di Israele. I paesi erano, giusto per ricapitolare, la Colombia, Bolivia, Cuba, Honduras, Malesia, Namibia, Senegal e Repubblica di Sudafrica. E non è un caso che Sudafrica e Colombia, possiamo poi approfondirlo anche, siano paesi che abbiano in questo momento preso in mano, diciamo, la leadership di questa iniziativa politica, proprio perché la storia drammatica di violenza, di genocidio, di apartheid che ha attraversato questi paesi e le storie delle lotte, dei conflitti che hanno messo al centro il superamento di queste dinamiche di violenza che continuano ad esistere, però che in un qualche modo pongono l'urgenza della pace, l'urgenza della difesa dei diritti umani come un elemento al centro dell'agenda politica. Questo credo che sia un'iniziativa molto importante in un momento in cui la complicità con il genocidio e con Israele è Per quanto riguarda soprattutto, ma non solo, appunto, i paesi dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, continua ad essere rimarcata, rivendicata continuamente. Pochi giorni fa, l'Unione Europea ha deciso, questo è un altro tema appunto che ovviamente si sta discutendo e denunciando in Italia e in Europa, che è stato anche uno dei temi di discussione di queste giornate, è la decisione negativa rispetto alla sospensione dell'accordo dell'Associazione dell'Unione Europea con Israele, no? Questo è un altro elemento. Ieri, durante la conferenza che si è tenuta al Senato della Repubblica Colombiana, una conferenza a cui era stata invitata Francesca Albanese, e cui erano presenti diversi, diciamo, riferimenti istituzionali del gruppo dell'AIA, così come movimenti, società civile o organizzazioni non governative, dal movimento del BDS, del BDS fino a altre esperienze di movimenti sociali, di organizzazioni di solidarietà con la Palestina, oltre alla comunità palestinese in Colombia e all'ambasciata palestinese in Colombia. È stato, diciamo, denunciata questa gravissima, non sorprendente purtroppo, ma gravissima decisione dell'Unione Europea. Da questo punto di vista, credo che sia un elemento molto importante che, appunto, i paesi dell'AIA, con una partecipazione più ampia dei 6 paesi che nominavo, che sono stati i paesi inizialmente promotori di questo gruppo di iniziativa, appunto, politica, rispetto alle sanzioni nei confronti di Israele, rispetto a prese di posizioni pratiche e concrete, ieri veniva rivendicato sia nella conferenza stampa, sia poi nella conferenza del pomeriggio al Senato, che si è svolta durante le mobilitazioni della Plaza di Bolivar a Bogotà, e veniva rivendicato da tutti e tutte, diciamo, in primo luogo, la necessità di agire in modo immediato e in modo concreto. Le 6 sanzioni che sono state ratificate ieri, che al momento, secondo l'annuncio che c'è stato in conferenza stampa, sono 12 i paesi che si sono impegnati a rispettarle, ma con una apertura alla partecipazione degli altri, dei 31 paesi in totale. Insomma, hanno denunciato forti pressioni da parte dell'Unione Europea e degli Stati Uniti nei confronti di molti di questi paesi a non partecipare all'incontro. Queste pressioni internazionali sono state denunciate ieri da diverse, diciamo, persone, di diversi interventi durante la conferenza al Senato, dicendo questo gruppo che vuole agire, che vuole fare ciò che è obbligatorio rispetto al diritto internazionale, un diritto internazionale che non viene applicato, anzi, vi è un attacco durissimo, no, nei confronti di chi denuncia il genocidio in Palestina, denuncia l'economia del genocidio, così come appunto nel caso di Francesca Albanese, che ieri ha ricevuto una onorificenza per la difesa dei diritti umani dal Senato colombiano. Un aspetto non marginale nel momento in cui, appunto, gli Stati Uniti e Israele la stanno attaccando, sanzionando e criminalizzando in modo molto grave. Quindi questa presa di posizione di ieri è stata anche un elemento di rivendicazione dell'importanza del lavoro che viene fatto, di denuncia, soprattutto della importanza di un'azione politica istituzionale in difesa della Palestina, della fine, diciamo, per portare alla fine del genocidio, del sistema di apartheid, dell'occupazione illegale, della colonizzazione dei territori palestinesi. Velocemente, le sei misure che sono state annunciate ieri: verrà impedito l'invio di armi, munizioni, combustibile e qualsiasi forma di, diciamo, questo è un altro elemento importante, di collaborazione non solo militare, ma anche di ciò che viene considerato dual use con Israele. Non si permetterà il passaggio nel servizio nei porti a navi che sono implicate nel trasporto di materiali di dual use o militare con Israele. Si proibirà alle navi che battono bandiera di questi paesi trasportare armi o altri, diciamo, materiali atti all'uso militare verso Israele. Si metteranno in discussione in forma urgente tutti i contratti pubblici con Israele per evitare di supportare con fondi o istituzioni pubbliche l'occupazione illegale. Si insistirà nell'impegno di investigare e giudicare i crimini di lesa umanità, i crimini che insomma vengono compiuti in Palestina in questo momento dalle forse israeliane, e ci sarà un appoggio, diciamo, nei confronti della possibilità di portare avanti, diciamo, secondo il diritto internazionale, le denunce e i processi rispetto al genocidio. Sono sei misure che, tra l'altro, la Colombia ha annunciato anche, questo è un elemento molto importante, la sospensione degli accordi rispetto alla fornitura di carbone, a Israele, che è una importante partner commerciale, diciamo, da questo punto di vista. Quindi diciamo, l'annuncio del presidente Petro, poi l'annuncio durante la conferenza che si è tenuta al Senato della sospensione di questo accordo commerciale è un altro elemento importante, e l'augurio, l'importanza, l'urgenza di questa iniziativa anche a che vedere con la possibilità di ampliare i paesi, diciamo, che prenderanno queste misure, perché ovviamente c'è la necessità di. Questo era un elemento che ieri emergeva molto in diversi interventi, che è un inizio di una presa di posizione istituzionale a livello globale, che è la pressione. Veniva messo in luce anche l'urgenza di continuare con forza le mobilitazioni sociali, popolari, della società civile, dei movimenti a livello globale, per rafforzare non solo queste prese di posizione, estenderle, ma anche vigilare che vengano effettivamente attuate. La necessità di intervenire con sanzioni e con pressioni politiche per fermare il genocidio e l'apartheid è stato l'elemento centrale che è uscito da queste giornate a Bogotà.
Ecco, sia con il discorso che è stato a più riprese portato avanti in questi giorni, che anche con la presenza di Francesca Albanese, che, come dicevi tu, ha portato avanti e ha subito le sanzioni proprio per la sua condanna all'economia del genocidio che viene messa in campo a Israele. Ecco, sono l'economia appunto rientra centrale all'interno di questo discorso, e come capofila di questa battaglia si pongono Sudafrica e Colombia. Due paesi che hanno in questo modo e si pongono quindi di conseguenza in qualche modo in contrarietà a quella che è l'egemonia statunitense israeliana, che appunto predomina i sette mari, potremmo dire, fino anche a proporre invece, in antitesi a questa, una logica multipolare dei paesi appunto del sud globale. Cosa ci puoi raccontare del ruolo storico di questi due paesi in questa, diciamo, se vuoi, battaglia?
Sì, questo elemento che mette in luce è chiaramente un aspetto importante, nel senso, non è casuale appunto che siano Sudafrica e Colombia in questo momento storico specifico a guidare l'iniziativa di denuncia del genocidio, in primo luogo a nominarlo come genocidio, che è una questione su cui ci sono stati dibattiti enormi in questi ultimi 2 anni in particolare. L'iniziativa sudafricana e colombiana in questo senso credo sia molto importante, perché sono paesi che hanno vissuto l'apartheid in Sudafrica, il brutale regime dell'apartheid, ma anche le lotte per sconfiggerlo, lotte sudafricane ma anche lotte internazionaliste, che hanno portato a tutta una serie di sanzioni e di pressioni sul governo sudafricano dell'apartheid, no? Allo stesso modo, e questo è un elemento che è stato messo in luce da molti interventi, da molti posizioni politiche negli ultimi anni, bisognerebbe fare con Israele, no? Per far finire quel regime di occupazione illegale, di apartheid, e per far finire il genocidio in corso a Gaza e nei territori palestinesi in questo momento. La Colombia prende posizione in modo molto coraggioso, in modo molto chiaro e netto, in un momento in cui sta vivendo un momento particolare, no? A livello politico, il primo governo di sinistra progressista popolare, diciamo, della storia colombiana, che è una storia di una lunga, diciamo, di un conflitto armato, di una violenza statale paramilitare tremenda che continua a vivere in determinati contesti, che ha vissuto negli ultimi 50-60 anni. Gli ultimi anni in Colombia hanno rappresentato una sfida rispetto alla trasformazione politica. Prima gli accordi di pace nel 2016 tra le ex FARC e il governo, poi le grandi mobilitazioni del 2019 prima e del 2021 con il paro nacional e l'estallido social, che hanno segnato una rottura con la legittimità del paramilitarismo, dei governi vincolati alla cosiddetta parapolitica, no? Alla relazione tra governi di estrema destra, paramilitarismo, violenza statale che ha caratterizzato gli ultimi decenni in Colombia, e la relazione tra queste forme di violenza politica e il neoliberalismo, no? Il 2021, le rivolte popolari del 2021 hanno segnato la rottura di questa legittimità, hanno messo in discussione la continuità di un modello politico-economico nel paese. Un modello politico-economico che si è basato sulla violenza, si è basato sulla spoliazione, si è basato sui massacri e si è basato sul genocidio politico, no? Con queste parole viene definito, per esempio, il genocidio della Unión Patriótica, un'esperienza politica durante gli anni Ottanta che è stata decimata e massacrata da politiche di Stato e politiche paramilitari, dall'articolazione tra politiche militari e paramilitari, così come continuano nei territori le violenze, le molteplici violenze in un contesto diciamo di crisi umanitaria oggi nel Catatumbo o in altre regioni del paese, rispetto alle formazioni paramilitari, narcotrafficanti e di dissidenze, delle guerriglie o guerriglie che non hanno ancora o che sono in un processo di pace che in questo momento è in crisi all'interno del paese. L'obiettivo, in un qualche modo, del governo Petro, della pace totale, che è uno degli obiettivi principali del governo, si trova in questo momento in crisi, ma al tempo stesso rimane l'obiettivo più importante a livello politico, superare la storia di violenze e di conflitto armato che il paese ha vissuto, e mettere al centro l'obiettivo della pace, della giustizia sociale e la sfida che in questi anni la Colombia sta attraversando. Per questo forse è stata un po' lunga, però volevo segnalare il momento politico colombiano e per quale motivo un presidente come Gustavo Petro, che viene eletto appunto sulla base di un profondo malcontento sociale con il modello, diciamo, neoliberista, con la storia della violenza che la Colombia conosce, mette al centro la necessità di una iniziativa sia a livello nazionale, latinoamericano, sia a livello internazionale, di mettere al centro la difesa dei diritti umani, la difesa della possibilità di costruire la pace e, nel caso palestinese, la denuncia del genocidio e l'iniziativa politica per costruire le condizioni a livello internazionale di pressione e di sanzione nei confronti di Israele. Tra l'altro, c'è un altro elemento che è stato denunciato poi durante gli accordi di pace in diverse occasioni nell'ambito della giustizia transizionale per la pace, il ruolo che Israele e le forze militari hanno avuto nelle relazioni pluridecennali con lo Stato colombiano rispetto alle violenze nei confronti, appunto, delle organizzazioni politiche, sociali, indigene, movimenti sociali, leader sindacali. La relazione tra le forze militari israeliane e il paramilitarismo colombiano sono state denunciate e documentate. Anche ieri se ne è parlato durante la conferenza, appunto denunciando queste connivenze, denunciando queste relazioni e mettendo al centro la necessità di una trasformazione della.
In un contesto appunto gravissimo a livello internazionale,
La necessità di una riconfigurazione in un qualche modo dello scenario politico internazionale. E credo che questa iniziativa, seppure in un qualche modo limitata a livello di paesi, seppure questo ampliamento auspicato che già durante la conferenza di ieri si è dato, può aprire a nuovi scenari in cui diventa legittimo, viene sperimentato concretamente e diventa una sfida, quella di ampliare a livello di movimenti, società civile, ma anche di governi, l'azione rispetto alle sanzioni e alla denuncia del genocidio in Palestina, le sanzioni contro Israele.
Ecco, io in conclusione vorrei andare a chiederti una cosa che in qualche modo stavi già introducendo tu rispetto al rapporto che ha avuto questa conferenza internazionale con i vari rami dei movimenti sociali, in particolare colombiani, ma in generale, che in qualche modo hanno visto una partecipazione larga. Io leggevo di una manifestazione che era prevista per ieri con titolo Alto al genocidio sionista. Ho anche letto di una settimana di mobilitazioni di cui parlava il Movimento Congresso dei Popoli. Il governo stesso di Petro nasce nel 2022 anche grazie a un compromesso con i movimenti sociali che in qualche modo vedono in lui una possibilità. E, allo stesso tempo, però, ho anche letto che all'interno di questa mobilitazione c'è stata come dire, un presidio di persone, di famiglie di prigionieri politici del Venezuela che hanno portato avanti una protesta pacifica di fronte al ministero. Tutto questo per dire qual è stato il rapporto con le piazze? Hai avuto modo di attraversare dei cortei, dei presidi? La gente c'era? Che componente aveva?
Sì, ieri appunto, particolarmente nella giornata di ieri, ci sono state delle mobilitazioni sia la mattina che il pomeriggio, praticamente per l'intera giornata accompagnando il vertice. E nei giorni precedenti ci sono state due iniziative importanti, una organizzata assieme al Ministero della Cultura, al Museo Nazionale, con Francesca Albanese, con partecipazione tra l'altro di una eurodeputata francese una delegazione anche di Rima Hassan, che è eurodeputata della France Insoumise, era presente anche Jeremy Corbyn, era presente appunto Francesca Albanese in una iniziativa politica che è stata molto partecipata, molto commovente, anche molto importante. Vi sono state iniziative con il Comitato di Solidarietà con la Palestina, qui presso l'Università della Terra, che è una organizzazione sociale qui di Bogotà. Vi sono state ieri le mobilitazioni in piazza con la mattina presso la cancelleria con centinaia di persone e poi il pomeriggio con numeri più alti anche con dei concerti che si sono tenuti nella Plaza di Bolívar. Credo che l'elemento interessante, importante di queste mobilitazioni che stanno crescendo anche in America Latina. Negli ultimi 2 anni ci sono state mobilitazioni molto importanti in Cile, anche in Argentina nelle scorse settimane. Guardando all'ambito latinoamericano, un elemento importante, credo, per pensare la relazione sud-globale, diciamo, tra movimenti, anche esperienze appunto di governo che in alcuni casi hanno preso delle posizioni assolutamente, diciamo, coraggiose, importanti o comunque inedite rispetto al panorama istituzionale, possiamo dire, europeo o del nord del mondo, rispetto alla capacità in un qualche modo di sentire questa vicinanza con quello che sta accadendo in Palestina. Ricordo che 2 anni fa, all'inizio, diciamo, di questa fase ultima, di questa fase del genocidio in Palestina, le mobilitazioni sociali, in molti casi femministe, le mobilitazioni indigene, mobilitazioni sindacali, sono state attraversate qui in Colombia, per esempio, molto fortemente da rivendicazioni di solidarietà con la Palestina, di denuncia di Israele, a partire da una identificazione, no, di persone, territori, esperienze che hanno vissuto e vivono in modalità differenti l'impatto del colonialismo, no? Quindi questo è un altro elemento che credo sia interessante e importante nel segnalare le modalità attraverso cui le reti femministe, le reti indigene, l'esperienza dei movimenti hanno messo in primo luogo la solidarietà con la Palestina come un elemento, quello che lì sta accadendo è accaduto qui storicamente o può tornare ad accadere in qualunque momento, no? Questa, diciamo, immedesimazione rispetto al genocidio in Palestina. Rispetto alla relazione, ovviamente, insomma, si tratta di movimenti che sostengono in questo momento la presa di posizione, la presa di parola del governo di Petro, rivendicando che siano effettivamente compiute. Tra l'altro, ieri sono state annunciate una serie di altre misure, come nominavo appunto il blocco delle esportazioni di carbone verso Israele e anche la revisione, ieri durante l'iniziativa, Toro Ramirez, un deputato del Patto Storico, ha annunciato la revisione del Trattato di Libero Commercio con Israele e la revisione dell'alleanza tra la Colombia e la NATO. Sono altri elementi, diciamo, importanti nel mettere in discussione e nel mettere in tensione una serie di relazioni internazionali a partire dalla denuncia del genocidio in Palestina. Su questi elementi i movimenti sostengono queste posizioni. Ovviamente vi sono divergenze, vi sono visioni molto composite anche nei movimenti, nelle esperienze di movimenti sociali, indigeni, popolari, però credo che sulla rivendicazione della denuncia del genocidio in Palestina, in questo momento sono poche le esperienze, diciamo, di governo, di presa di posizione istituzionale che stiano denunciando in questo modo e provando a costruire azioni internazionali prendendo parola contro il genocidio in Palestina. Quindi questo è stato messo in luce anche ieri in modo molto importante, diciamo, è stato messo in luce ieri da Francesca Albanese nel suo intervento al Senato della Repubblica Colombiana, proprio rivendicando la necessità e l'urgenza di estendere queste posizioni e di mettere in primo luogo diciamo, il diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese. Vi sono state ieri una serie di interventi che hanno messo in luce anche l'urgenza di fare tutto il possibile per fermare la politica genocida di Israele e per costruire appunto interventi pratici, concreti, sanzioni e al tempo stesso alleanze internazionali tra movimenti, tra esperienze di organizzazioni sociali e della società civile e governi nell'articolazione della necessità appunto di rafforzare queste sanzioni. La necessità appunto ieri è intervenuto anche il movimento BDS, come vi dicevo, diverse ONG palestinesi, c'è stato l'intervento di un medico ritornato da poco da Gaza che appunto ha potuto testimoniare quello che poi sappiamo dai video, dalle denunce, però che è ovviamente molto forte, molto impattante poter ascoltare, no, dalle parole di chi è stato fino a poco tempo fa curando, ovviamente facendo il proprio lavoro negli ospedali sotto attacco da parte dell'esercito israeliano.
Perfetto, io ancora ti ringrazio moltissimo di questo tuo contributo e ti auguro una buona giornata.
Grazie mille, grazie a voi, buona giornata.